Zizzania, Zizzania, Zizzania. Viaggio nei fatti, con occhi inconsueti.
I tuoi dubbi, la nostra informazione, solo su radioyul.it. La nostra informazione, solo su radioyul.it.
Giovedì 19 aprile torna ancora Zizzania. Noi siamo in onda come al solito dalle 19 alle 20 su radioyul.it. Do il benvenuto ad Enzo, il mio compagno, e anche al nostro regista Carlo.
Buon pomeriggio, Achille.
Buon pomeriggio, Enzo. Allora, la nostra puntata si intitola Divi, Duci, Guitti, Papi, Caimani, l'immagine del potere nel cinema italiano. Di cosa tratteremo oggi?
Trattiamo appunto del libro che così si chiama, del professor Gianni Canova, che sarà nostro ospite, entrerà tra poco in studio, e che in questo agile saggio per Bietti Editore ricostruisce l'immaginario del potere appunto nel cinema italiano, che è un po' un'eccezione, come poi capiremo insieme a lui, nella cinematografia in generale, su come abbiamo visto il potere appunto al cinema. Gli faremo delle domande per capire anche quale conclusioni trae nella scrittura del libro. Noi appunto l'abbiamo letto, abbiamo avuto modo di apprezzare tanti concetti che abbiamo ritrovato nella lettura di film in film. Cercheremo di avere una visione d'insieme, perché il potere del cinema italiano è sempre visto in un modo abbastanza negativo, ecco, possiamo sicuramente anticiparlo, come il titolo stesso dice. Ancora Zizzania, come detto prima, parliamo di Divi, Duci, Guitti, Papi, Caimani, l'ultimo libro del professor Gianni Canova, il professore dell'Università Yulm, critico cinematografico, appunto docente di storia del cinema, che andremo appunto a illustrare con il suo prezioso contributo, e lo presentiamo così come si presenta sul libro. Di giorno insegna storia del cinema e fa il preside alla Yulm di Milano. Naturalmente di notte si traveste da cinemaniaco e si infiltra nei canali di Sky Cinema per cercare di contagiare chi lo vede con le sue cinefile passioni. Nel millennio scorso ha inventato Duel e La Diretta per più di 20 anni, adesso dirige 8 e mezzo, magazine dedicato ai problemi dalle prospettive del cinema italiano. Tra i suoi libri, un noir estremo sulle perversioni del guardare, Palpebre, e un saggio seminarrativo su Checco Zalone, Cuochi, Amigatti, i film di Douglas Sirk, i libri di Dave Eggers, Le Architette e Il Cioccolato. Intanto buonasera professore, grazie per
buonasera
essere qui.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Dunque, partiamo subito con una frase che è citata appunto nel libro. La frase è: devo ancora trovare un posto dove non ci siano padroni. La frase di Clint Eastwood, pronunciata per un pugno di dollari, che lei appunto ha citato un paio di volte, se non sbaglio, che pone appunto all'inizio del suo libro. Ecco, questo posto di sicuro non è il cinema italiano, ma il potere è un'ossessione per i nostri registi, o un qualcosa in cui comunque si inciampa di frequente pur senza volerlo. Cioè, come ce lo spiega lei questo fatto?
Una premessa: fino all'ultimo sono stato incerto se mettere come frase d'esergo questa che voi avete ricordato di Clint Eastwood, oppure un'altra frase che c'è nel mio studio qui in università. Chi qualcosa è centrato forse avrà visto che alle mie spalle c'è una grande fotografia di uno dei miei idoli, Fabrizio De André, e con ingigantita in grassetto una frase di una delle sue canzoni più belle, che dice più o meno: certo, bisogna farne di strada per diventare così coglioni da non riuscire a più a capire che non ci sono poteri buoni. Io parto da questa premessa, nel senso che la mia ossessione, anche la mia ossessione per il potere, parte da una convinzione sostanzialmente anarchica e dall'idea che comunque il potere abbia a che fare con anche una parte oscura della natura umana. Detto questo, sono anche convinto che, come mi diceva mio maestro, il problema è che quanto più le persone bramano il potere, tanto più sono inadeguate a esercitarlo, e che gli unici che forse avrebbero diritto e dovere di esercitare il potere sono quelli a cui il potere fa un po' schifo. Ma quelli a cui il potere fa un po' schifo in genere si dedicano ad altre attività più appaganti e più gratificanti. E allora resta questo mondo di padroni, padroncini, padronetti che pretendono, come dire, di incarnare un'idea di potere, magari mascherandosi, è il titolo del mio libro, perché una delle differenze fondamentali che io ho sempre colto fra il cinema italiano e il cinema americano, e in questo il cinema è davvero un rivelatore, una specie di sismografo, non dico specchio perché non mi piace, sismografo della società, il cinema italiano, il cinema americano, quando racconta il potere, quando racconta le figure di potere, le mette in scena col loro nome e loro cognome, senza bisogno di maschere, fin dal titolo: JFK, Nixon, Lincoln, Frost Nixon,
eccetera, sì, eccetera. Non hanno bisogno di maschere.
Mentre invece il cinema italiano ha bisogno solo e sempre di maschere: il Divo per Andreotti, Caimano. Il Caimano per Moretti, Loro, che è il nuovo film di Berlusconi che esce il 24, su Berlusconi di Paolo Sorrentino, che esce la settimana prossima, il 24 aprile. Sì. 24 aprile, quindi appuntamento, quello è il film da non
perdere.
Infatti,
ne avrei approfittato per chiederlo se sapesse, insomma, quando.
Perché esce in due atti: il primo il 24 aprile e il secondo una decina di giorni dopo, a maggio, un po' emulando la formula dell'uscita che aveva sperimentato Bernardo Bertolucci negli anni 70, quando fece 900, che uscì in due atti. E adesso la cosa singolare è che si può, e anche 900 è un grande film sul potere, si può vedere 900 perché è stato restaurato e riesce nelle sale, e tutti gli esercenti possono decidere se farlo vedere in due atti, perché durano tre ore l'una, e quindi oggi vado a vedere 900 atto primo, domani 900, oppure se vederlo tutto insieme, 6 ore di fila. La stessa cosa per Loro, adesso esce in due atti, Loro 1, Loro 2, di 3 ore l'una. Ma mi diceva Luca Bigazzi, che è il direttore della fotografia, che hanno girato una quantità incredibile di ore di girato buono, e che a una prima scrematura avevano 17-18 ore,
Madonna.
Poteva essere una sorta di Young Pope. Hanno scelto invece di fare un film in 10 ore, come di fatto è Young Pope, di fare due film, atto primo e atto secondo, di più o meno 3 ore l'una. Ma è da non perdere assolutamente.
Allora parliamo subito di Berlusconi, rompiamo un po' la scaletta. Abbiamo parlato di Loro, nel film tra l'altro c'è un bellissimo capitolo sul Caimano, naturalmente Loro non era ancora uscito. E dunque le chiediamo: Berlusconi che si prende la scena al Quirinale, l'avevano previsto Sorrentino adesso e Nanni Moretti prima, a loro modo?
No, ma perché Berlusconi è, come dire, è capace di costruire una maschera di se stesso che spiazza le maschere che gli uomini di finzione gli cuciono addosso. È talmente in questo emblematico e rivelatore del nesso profondo che c'è fra politica e spettacolo, fra teatro e potere, che riesce sempre a fare delle mosse a modo loro imprevedibili, a prendersi la scena. Gli amici giornalisti dicono a conquistarsi l'agenda setting, lui in realtà conquista proprio il proscenio, conquista proprio la luce su di lui, e in questo credo sia imbattibile. E infatti non so quanto emerga dal mio libro, in realtà Berlusconi è la vera maschera di se stesso, ed è colui che, rispetto alle maschere che il cinema gli ha cucito addosso, riesce a proporre una maschera che si radica anche nell'immaginario, forse più profondamente delle maschere finzionali che gli uomini di cinema gli hanno appioppato.
Del rapporto tra cinema e immaginario ne parliamo tra poco. Intanto ricordiamo Divi, Duci, Guitti, Papi, Caimani, edito da Bietti, appunto l'ultimo libro di Gianni Canova. Questo intanto è Brief.
Don't be afraid to care.
Erano i Pink Floyd. Torniamo in studio con il professor Gianni Canova, che ci sta raccontando il suo ultimo libro sull'immaginario del potere nel cinema italiano. La domanda più importante che lei si fa nel libro, e la sottolinea anche in modo abbastanza forte, ci dice: il cinema italiano non ha saputo rappresentare la democrazia perché non è mai riuscito a capirla, o al contrario, perché ha capito fin troppo bene la sua essenza e ne è rimasto traumatizzato. Ecco, alla fine del libro, di questo excursus tra tantissimi film che sono citati appunto nella sua opera, questo interrogativo resta aperto per lei?
Deve restare aperto, ed è un interrogativo che in qualche modo io pongo al lettore. Credo che i libri che pretendono di dare risposte si espongono al rischio di essere rapidamente obsoleti. I libri che restano sono i libri che formulano domande e le lasciano aperte. Certo, i grandi libri religiosi pretendevano, ma allora lì siamo nell'ambito del dogma. Ti dico io la verità. Io pongo degli interrogativi, mi pongo delle domande, e questa è una delle domande. È la domanda, nel senso che la domanda che mi sono posto io per arrivare a questa domanda è: perché il cinema italiano ha sempre dato del potere una rappresentazione negativa? E non solo ha dato una rappresentazione negativa del potere quando ha messo in scena poteri dittatoriali, poteri autoritari, poteri dispotici, poteri gerarchici, ma ha sempre dato l'idea, è come se il cinema italiano non avesse mai saputo raccontare la democrazia. L'idea di potere che c'è dentro la stragrande maggioranza dei film italiani è che il potere sia legato al complotto, alla congiura di palazzo, al tradimento, alla macchinazione, all'avvelenamento. Perché questo? È come se non riuscisse, in una tradizione culturale come la nostra, noi siamo un paese, una cultura che può vantare alcune delle più grandi riflessioni teoriche sul potere che mai siano state prodotte in Occidente, da Machiavelli e Guicciardini fino a Giambattista Vico, fino a Norberto Bobbio. E perché dentro questa grande tradizione di riflessione sul potere il cinema, che è poi il linguaggio della modernità novecentesca, il potere non riesce a raccontarlo se non come potere fosco, come potere cattivo, come potere oppressivo? Anche qui, nella storia della nostra tradizione culturale, ci sono state epoche in cui penso per esempio alla grande stagione dell'umanesimo e del Rinascimento, quando Ambrogio Lorenzetti dipinge a Siena quello straordinario affresco che tuttora si può ammirare, insomma, nel palazzo, nella piazza centrale di Siena, da un lato c'è l'allegoria del malgoverno, e quindi si vede rappresentato che cos'è il malgoverno e i guasti che produce sulla vita civile cittadina, ma accanto c'è l'allegoria del buon governo, e quindi c'è la rappresentazione di delle virtù che portano al buon governo, che produce determinati effetti assolutamente positivi in termini di benessere, di civiltà, di comfort sulla vita appunto dei cittadini stessi. Perché oggi noi riusciamo a raccontare invece soltanto il malgoverno, soltanto il potere cattivo, e quindi non riusciamo a raccontare la democrazia? È un deficit del cinema questa incapacità di raccontare la democrazia, o è una visionarità lungimirante del cinema che ha capito fin troppo bene una sorta di inganno che forse potrebbe esserci nella democrazia? Ma dico forse, lo sottolineo 72 volte, lasciando che ognuno faccia le riflessioni che ritiene opportuno su questo interrogativo.
Lasciamo anche allora l'interrogativo ai nostri ascoltatori. Lei comunque afferma che The Young Pope è l'opera attraverso cui Sorrentino, diciamo, si è spinto dove il cinema italiano in un certo senso non era mai arrivato, rappresentando appunto un potere basato sul cerimoniale, di natura liturgica più che narrativa. Ecco, è per questo forse che lei dedica appunto tanto spazio a questo film all'interno della sua riflessione, del suo libro?
Sì, nel senso che sono convinto. Beh, Sorrentino innanzitutto è uno dei cineasti italiani, anche lui fortissimamente ossessionato dal potere. Il Divo e Loro sono due titoli esemplari da questo punto di vista. Young Pope, mentre vedevo Young Pope, poi mentre l'ho rivisto, l'ho studiato, mi rendevo conto di come ci fosse qui l'unica forma di rappresentazione del potere che rimane, come dire, per certi versi inalterata nel corso dei secoli. Noi non abbiamo un'epica, la cultura italiana non conosce l'epica, non abbiamo mai prodotto un racconto comune della nostra storia, non abbiamo un'origine, un mito di fondazione condiviso. L'unico nostro mito fondativo è Romolo e Remo, quindi la lotta fratricida, il fratello che uccide il fratello, veniamo da lì, non la lotta al potere, la sfida al padre, alla legge,
il parricidio,
no, il nostro è il fratricidio. E infatti, ragazzi, tuttora ci ammazziamo fra pari, ma di fronte al potere chiniamo la testa, secondo me. Quindi, non avendo un mito fondativo, non abbiamo un'epica, quindi un epos, un racconto condiviso in cui tutta la nazione si riconosca, quindi non avendo un'epica non puoi raccontare, come dire, costruire una mitologia di un potere, come fanno appunto gli americani. E quindi l'unica forma che resiste nel tempo è quella basata è quella che viene dalla Chiesa Cattolica, che è l'istituzione più longeva del nostro paese, che è quella basata sul cerimoniale, sulla liturgia, sulla ritualità. E Young Pope mette in scena proprio questo, affiancando la figura del Papa giovane Lenny Belardo con altre figure che incarnano altre modalità di raffigurazione del potere. Pensate, se avete visto Young Pope, alla figura straordinaria del cardinale interpretato da Silvio Orlando
Biniello,
esatto, che invece è la vecchia logica del potere, è colui che è convinto che il potere sia trama, sia, come dire, ricatto. Tanto è vero che quando si accorge che il giovane Papa nei giardini vaticani sta mettendo la mano sulla ventre nudo di una giovane donna che vuole diventare incinta, lui immediatamente fa fotografare questa cosa, perché è convinto che, insomma, un Papa beccato e fotografato che con la sua mano tocca e palpa il ventre nudo di una ragazza giovane, sia un Papa scandaloso, un Papa che deve assolutamente dimettersi dal ruolo. Non capendo che invece la logica vincente del Papa è un'altra, ed è una logica che si lega a quella che io nel libro sostengo essere la grande tradizione del corpo sacro del re, o del doppio corpo del re, che è una tradizione che risale al Medioevo, nella storia soprattutto delle monarchie francesi, per cui il corpo del re ha sempre un doppio statuto, cioè uno statuto umano, corruttibile, peccaminoso, ma poi ha uno statuto in qualche modo divino che lo preserva, insomma, dalle meschinità, dalle corruzioni umane, e lo rende in qualche modo taumaturgico, il corpo taumaturgico del re o del potente, che è colui che dispensa miracoli in qualche modo. Ecco, Sorrentino, con un'intuizione secondo me molto raffinata, si collega a questa idea di potere, dandoci una figura di una spregiudicatezza e di una modernità incredibile come quella appunto di Lenny Belardo,
Anche il solo fumare la sigaretta e far mostrare appunto che...
Fumare la sigaretta, sottrarsi alla dimensione mediatica, come ma lo teorizza, no? Nella prima parte dice gli uomini i più grandi influencer del Novecento sono quelli che a un certo punto si sono sottratti, si sono nascosti.
Esatto, infatti lui non si fa vedere,
rimanda continuamente il primo, non si fa fotografare, rimanda il primo discorso ai fedeli in piazza San Pietro, come hanno fatto moltissimi, insomma, da Lucio Battisti a Salinger, anche a Divi del Rock, insomma, che a un certo punto sono scomparsi. Poi invece riappare in scena, è tutto questo gioco di continua contraddizione giocata sulla sorpresa e poi sulla ripresa del rito, perché cerco di esaminare poi nel libro tutti gli elementi rituali di questo Papa che trasgredisce, poi torna indietro e riformalizza la liturgia nella forma più cerimoniosa, e in questo modo riesce a ricostruire una sorta di comunità dei fedeli affascinati da una dimensione quasi magica e liturgica, miracolosa del suo potere, che è un po' l'opposto di quello che sta facendo Papa Francesco, no? Lenny Belardo non va verso il popolo, ricostruisce una dimensione magica che probabilmente alla lunga ha un effetto di tenuta più grosso rispetto a quello un po' populista, insomma, di Papa Francesco.
Stiamo parlando dunque ancora di potere al cinema, adesso abbiamo parlato di Young Pop, ma la nostra carrellata continua con altri film. Questo intanto è Another Way to Die.
Yeah!
Divi, Duci, Guitti, Papi, Caimani. È il titolo del libro del professor Gianni Canova, che sta raccontando appunto a Zizzania, che la scorsa puntata si è occupata di potere parlando di politica, di Terza Repubblica con il professor Guido Formigoni. Adesso siamo appunto in un altro ambito, quello del cinema, che ci dice il professor Canova tantissimo ha influito sull'immaginario del cinema italiano. E dunque mi ricollego un attimo a quello che avevamo detto di The Hank Pope. Lei sottolinea il fatto che in questa serie TV c'è una forte spettacolarizzazione del retroscena. Il cinema italiano, in questa visione abbastanza fosca del potere, dà l'idea comunque che il potere sia un qualcosa, un universo inaccessibile attorno a cui le cineprese ruotano un po' a vuoto?
Sì, un po' sì, e sottolineo questo aspetto perché io sono convinto che il modo in cui noi italiani percepiamo il potere sia molto legato al modo in cui lo immaginiamo il potere. E il modo in cui lo immaginiamo dipende molto dal modo in cui i media lo raccontano, ma dal modo anche in cui lo raccontano le grandi narrazioni, che spesso hanno un'influenza e una capacità di radicamento e di persuasione anche più grossa, pesantemente più grossa di quella che hanno media come la televisione o come i giornali. E allora l'indagine sul modo in cui il cinema ha raccontato e racconta il potere mi sembra possa essere di una qualche utilità per capire, che questo poi è l'obiettivo finale del mio libro, per capire che cavolo di rapporto abbiamo noi italiani col potere. Popolo di tendenzialmente ribelli, insofferenti, individualisti legati al proprio particolare, però poi anche molto conformisti, molto ossequiosi nei confronti di qualunque forma di autorità, no? Pronti a pugnalarla ma alle spalle, quindi sempre un po' ribelli ma mai rivoluzionari.
Infatti non c'è mai stata una
rivoluzione nel nostro paese.
Nel suo libro, ricordo.
Quindi e non abbiamo, è uno dei problemi di questo paese, secondo me, è l'assenza di una borghesia che abbia conquistato il diritto ad essere classe dirigente attraverso un evento storico, come è successo in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, arrivo a dire perfino in Germania e in Russia. Da noi no, da noi non c'è mai stata una rivoluzione. Qualcuno dice il risorgimento, no, tant'è vero che gli storici parlano come di una rivoluzione mancata e poi di una rivoluzione fatta da una elite. Qualcun altro dice la resistenza, la guerra di liberazione. No, perché certo che è stato un evento di grande svolta nella storia d'Italia, ma non è stato un evento condiviso, non può essere l'evento su cui si fonda una storia comune, perché, come dire, chi ha perso non riconosce, e anche fra quelli che hanno vinto ognuno ha una sua visione, quindi c'è una pulviscolarizzazione diegetica, c'è una proliferazione di racconti diversi che impediscono la creazione appunto di un racconto epico. E allora, in assenza di questa rivoluzione, di questa classe borghese che si sia guadagnata nella tempera della storia il diritto di essere classe dirigente, resta questa idea di un potere opaco, di un potere nascosto, di un potere inaccessibile. Io analizzo un film che a me piace molto, che è l'Udienza di Marco Ferreri con Enzo Iannacci nei panni di un anonimo cittadino che a un certo punto è un po' come il castello di Kafka, riceve una chiamata, il Papa ti vuol vedere, si presenta ai cancelli del Vaticano e le guardie svizzere dicono: no, ma qui tu non entri, tu non entra nessuno, ma io sono stato chiamato, non è vero, tu non sei stato. E tutto il film è la storia di questo uomo comune che tenta di accedere nel palazzo del potere e viene continuamente respinto, finché, esasperato da questa lunga attesa dell'udienza, muore davanti proprio all'ingresso del Vaticano. E subito dopo, mentre portano via il suo cadavere, arriva un altro cittadino qualunque che dice: mi hanno chiamato in Vaticano, non ci risulta, lei qui non entra. È come se il palazzo del potere fosse perennemente inaccessibile a ogni tentativo di penetrazione da parte dell'uomo comune, in quel film impagabilmente rappresentato da quel grandissimo non solo cantante ma showman, intellettuale, giullare, che era Enzo Iannacci. Conoscete Iannacci, no?
Sì, sì.
Una canzone di Iannacci.
Vengo anch'io.
Bravissimo. No, tu no. Andiamo con la musica.
Non è che per caso noi, in quanto italiani, comunque coviamo il desiderio di sostituire il potere e i potenti appunto del nostro immaginario con figure come alla Giuseppe Garibaldi, come quello di Benvenuto Presidente, che appunto ci fa una sorta di spiegazione nel suo libro. Forse in una certa misura può essere anche successo già.
Sì, ci sono ultimamente delle figure che presentano un volto più, più umano del potere, ma è sempre stato così. Cioè, il titolo del mio libro è un endecasillabo. Divi, Ducci, Guitti, Papi, Caimani. E le prime due maschere sono le due maschere, come dire, che io trovo più, più significative. Prendiamo, allora, La presa del potere di Luigi XIV di Roberto Rossellini. Come prende il Re Sole? Come prende il potere il Re Sole? Con un colpo di Stato? No, fondando una moda. Re Sole dice al suo popolo: adesso voi vi vestite come me, vi pettinate i capelli come me, vi mettete la gorgiera e io sono il vostro spettacolo quotidiano. Tutti i giorni il re, i gesti minimi del re sono lo spettacolo per la corte. Le roi se lève, il re si sveglia, il re si pettina, il re si veste, il re mangia. E su una specie di palcoscenico il re mangia e tutta la corte lo guarda,
lo ammira
e poi cerca di mangiare come lui, di vestirsi come lui. Quindi questa è la prima maschera: siate come me, io vi offro un modello e voi dovete conformarmi a me. La maschera opposta è quella del duce. Il duce non dice al popolo, che è pure una maschera, no? Il duce non lo ricordi, lui non si presenta come Benito Mussolini, lui si presenta come duce che veste in un certo modo, gesticola in un certo modo, e lui è l'opposto del re sole. Il duce non dice al popolo siate come me, ma dice io sono come voi, e quindi va nell'agropontino, si spoglia torso nudo e si mette a falciare il grano assieme ai contadini. E sono i due grandi meccanismi di identificazione del potere, no? Il potere che ti dice, ecco, cerca di essere come me, Berlusconi, che offre un modello in cui tantissimi italiani cercano di adeguarsi. In fondo anche Berlusconi ha fondato una moda come Re Sole. Oppure quello di chi ti dice no, io non sono un potente, io sono come te, e quindi grande menzogna, però io sono come te, scendo in mezzo a te, mi spoglio per far vedere che sono come te e per mezz'ora fingo di mietere il grano come te, poi torno nel mio palazzo e tu torni nella tua fogna, ma intanto io ho fatto finta di essere come te e tu sei contento perché hai sentito che il potere ti assomiglia. Sono i due grandi modelli antitetici su cui si gioca, assieme a quello del Papa di Young Pope, un po' la storia del nostro paese.
Facciamo un'altra piccola interruzione musicale. Questo era appunto il professor Gianni Canova, e continuiamo dopo la pausa. Questa è I'm the Resurrection di Stone Roses.
Your place, it has no place, no room for you.
ancora zizzania, si parla ancora di potere al cinema con il professor Gianni Canova e appunto con il suo ultimo libro di cui potete sentire naturalmente la nostra puntata in onda adesso e poi domenica dalle 21 alle 22 in replica ed in podcast naturalmente sul nostro sito. C'è un libro questo in cui c'è praticamente di tutto, un po' di antropologia del potere ma anche di analisi di altri media, insomma di pittura. Tra l'altro sono stato molto stupito, ecco, a vedere così tanti riferimenti. Comunque, oltre questo c'è anche sicuramente un po' di antropologia del potere, un po' di storia come quella che viene fatta dal divo su Giulio Andreotti. Lei crede che questo film lo abbia fissato nell'immaginario collettivo, appunto Giulio Andreotti, più di quanto abbiano fatto 8 incarichi da premier, 27 da ministro e insomma fiumi di inchiostro spesi sul suo conto?
Beh no, Andreotti come dire, è diventato un'icona di suo. Il cinema ci ha ricamato sopra, non soltanto è presente in tanti film, pensate anche solo La mafia uccide solo d'estate di Piff, dove pure l'icona andreottiana è incombente e molto presente. E quindi una figura storica che ha incarnato un volto del potere italiano nella seconda dopoguerra, rispetto al quale Paolo Sorrentino ha fatto un'operazione molto coraggiosa, perché ha fatto ciò che deve fare un artista. Ha cercato di andare a vedere, a guardare, a raccontare il personaggio in un modo insolito, inconsueto, magari anche un po' spiazzante, come gli altri media non fanno, a partire da un'intuizione teorica che io trovo molto suggestiva. Cioè, se avete visto il film, pensate anche solo all'inizio, cioè questo movimento di macchina che va verso la profondità di campo, il primo piano di Servillo Andreotti è lì nella penombra con degli spilloni in testa come se fosse il mostro di Hellraiser, con questa faccia pallida, cadaverica, come se fosse una specie di vampiro che vive nell'ombra. Infatti la lettura che dà Sorrentino di Andreotti è una specie di lettura vampiresca, è come se Andreotti fosse una creatura che vive solo di notte, tant'è vero che quando è in casa spegne la luce ovunque,
dove passa spegne
la luce, incredibile, e esce solo di notte, fa queste passeggiate solitarie in una Roma spopolata notturna, come se fosse un vampiro che non tollera la luce del sole e vive succhiando il sangue degli altri. Ma l'intuizione grossa che c'è dietro il film di Sorrentino è esplicitata fin dalla prima frase che il personaggio di Andreotti dice nel divo, quando dice più o meno così: alla visita di Leva mi diagnosticarono una malattia terribile e mi dissero che avevo 6 mesi di vita. Io sono ancora qui, loro sono morti tutti. Che sono quelle grandi battute. E perché intuizione teorica? Perché in questa battuta si sintetizza la teoria di uno dei più grandi saggi del potere che siano stati scritti nel Novecento, che è Massa e potere di Elia Scanetti, la cui teoria fondamentale è che l'essenza del potere sarebbe nella sopravvivenza, cioè nella consapevolezza di sopravvivere agli altri. Io sopravvivo, tu muori, e questo è il potere ed è quella forma subdola di autocompiacimento che ognuno di noi prova. Voi forse siete troppo giovani per averlo provato. Quando anche qualcuno che ti è molto vicino, che ti è molto caro, che muore, beh, lui è morto però io sono ancora qui, io sopravvivo, ed è lì l'essenza del potere, nella sopravvivenza, nella volontà di sopravvivere, e Andreotti lo incarna alla perfezione. Non a caso i vampiri sono immortali.
In definitiva, pur restando comunque nel dubbio, noi sappiamo dalle sue ultime pagine con piacere appunto che l'Italia è una repubblica fondata sul sogghigno, una cosa che ci ha fatto appunto anche sorridere, e fa una puntuale analisi di quanto questo sogghigno comunque sia pervasivo nel nostro immaginario fino a farsi riso incivile a soluzione delle nostre inconfessabili nefandezze, strumento che corre in soccorso di italiani che non capiscono. Il potere nel cinema deve farci rabbrividire, secondo lei?
È una possibilità, a volte capita, perché ci sono film di cui io parlo, tipo Todomodo di Elio Petri, dove questo rabbrividire del potere, questo provare i brividi di fronte al potere viene fuori in maniera molto forte. È un film che mi permetto di consigliare a tutti coloro che non l'avessero visto, con questa classe dirigente che si ritira in un eremo per fare gli esercizi spirituali e a un certo punto cominciano a morire tutti, qualcuno li sta uccidendo ad uno e si accumulano cadaveri su cadaveri nel luogo felpato della discrezione, della cortesia, della religiosità, degli esercizi spirituali. In realtà viene fuori il sangue, la carne, la morte, il delitto, forse l'autodistruzione, forse il suicidio collettivo del potere. Il sogghigno perché pensate a come gli uomini di potere sono sempre legati anche alla dimensione, sono stati legati in Italia in particolare alla dimensione del corpo. La barzelletta Berlusconi, l'invettiva satirica Grillo. Come dire, è come se passare per la risata, passare per il comico fosse un elemento forte di costruzione del consenso. Su questo poi nel libro cerco di fare un'analisi un po' più approfondita, un po' più dettagliata del come e perché la risata e il comico sono stati, che possono essere strumenti di lotta al potere, storicamente a volte è successo questo, sarà una risata che vi seppellirà, ma altre volte possono anche essere uno strumento di costruzione del potere, come nel caso, nei due casi che ho citato.
Vi lasciamo ora con i Tears for Fears, questa è Mad World. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, fighting to live for their daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression.
In addirittura d'arrivo con la nostra intervista al professor Gianni Canova sull'immaginario del potere al cinema, sul suo ultimo libro di Duci, Guitti, Papi, Caimani, edito per Bietti. Dunque, insomma, le chiediamo qualche curiosità prima di chiudere con insomma, un'altra naturalmente citazione cinematografica. Noi nella scorsa puntata, le dicevo, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato anche di chi potrebbe essere il prossimo premier, abbiamo anche azzardato un pronostico, per noi sarà Giancarlo Giorgetti, tra parentesi. Comunque, è il caso di suggerire a chi verrà incaricato e riuscirà a formare un governo nelle prossime settimane un film da vedere prima di sedere sulla poltrona di Palazzo Chigi?
Bella domanda. Io suggerirei di leggere un romanzo, Il cerchio di Dave Eggers, come antidoto alle forme striscianti di totalitarismo digitale che si annidano nel nostro futuro prossimo. e come film storico tratto dal cinema italiano, direi Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, come auspicabile antitodo al fatto che nessuno dei parlamentari eletti si ritenga tale al di sopra di ogni sospetto.
Bene, un'altra curiosità, nel libro sono andato subito a controllare l'indice nei nomi, lei per ovvie ragioni non cita Matteo Renzi, che pure è stato uno di quelli più in vista. La sua vicenda personale, a prescindere poi da come si evolverà, si potrebbe prestare un film?
Assolutamente sì, e credo che prima o poi qualcuno lo farà, anche perché non è un giudizio politico, è un giudizio, come dire, mediatico, comunicativo. È indubbio che Matteo Renzi ha avuto una forza dirompente, anche generazionale, è stato uno dei protagonisti di un tentativo di ricambio generazionale di cui questo paese aveva assolutamente bisogno. E in quel mix incredibile di autenticità e cialtroneria, di urgenza riformatrice, ma anche, come dire, esagerata fiducia in sé e in sé soltanto nei propri amici, c'è davvero anche qui un sintomo emblematico di che cosa l'Italia, di cosa siamo gli italiani.
Bene, un'altra brevissima domanda prima della conclusione. Lei in questo libro crede di aver fatto un'antologia o di aver fatto proprio un'opera omnia del potere al cinema? Perché no, ha citato un numero incredibile di film.
Le opere omnia non esistono, è un librino che ho scritto più per cercare di capire perché questo nostro rapporto irrisolto col potere, perché siamo l'unico paese al mondo in cui prima delle elezioni politiche tutti i leader si rifiutano di fare un incontro uno contro l'altro. Siamo tutti dei monologanti, abbiamo paura del confronto, del dialogo, abbiamo paura che qualcun altro ci possa dire no, stai mentendo, voglio parlare solo io, non voglio interlocutori, voglio che nessuno mi contraddica, voglio che nessuno possa dire che i numeri che io sto dando sono falsi. Perché siamo così? Cioè, in qualunque altro paese al mondo sarebbe stato intollerabile, noi no, accettiamo tutto. Allora mi chiedo, e la risposta è nel finale, posso leggere il finale del libro? Perché io trovo che il finale del libro sia esemplare, perché, scusate, non il finale del libro che è un librino, ripeto, ma mi piace molto il fatto che io vado a finire su Fantozzi e vado a sostenere che forse colui che ha capito davvero l'essenza del potere in Italia è stato il ragionier Ugo di Paolo Villaggio. E l'ha capito perché, fateci caso, prima di Fantozzi i potenti, i padroni, potevano essere anche cattivi, ma erano intelligenti, avevano visione. Con Fantozzi i potenti, i padroni della mega ditta, sono stupidi, assolutamente stupidi, sono persone a cui non affideresti neanche l'amministrazione di un condominio. Eppure il popolo dei figli di Fantozzi è lì, ubbidisce. Fanno finta, trovano un sacco di stratagemmi per far finta di ossequiare il potere, ma poi per farsi i fatti propri. E allora io finisco dicendo, di fronte a questa gente ignorante, incapace, superficiale, meschile, puerile, che incarna il potere nei film di Fantozzi, ma forse non solo nei film di Fantozzi, ignorante, incapace, superficiale, meschina, puerile, piena di tic, di manie assurde, ecco, nonostante ciò, questo potere ottuso e sordo, e leggo, cialtrone e inaffidabile, non conosce nell'universo fantozziano né critiche né contestazioni da parte di un popolo anarcoide e refrattario alle leggi, che nasconde dietro il più bieco servilismo il proprio congenito e inguaribile ribellismo. Il problema, suggerisce Villaggio, non è strappare le maschere ai potenti, che non le hanno più e forse non le hanno mai avute, quanto rendere visibili quei sudditi che sono disposti a tutto, ma proprio a tutto, e a obbedire a qualsiasi potere, anche al più stupido e improbabile, purché consenta loro di continuare, come accade da sempre, a farsi i fatti propri. Il problema, insomma, non è mettere a nudo il re, ma è mettere a nudo coloro che, nonostante tutto, anche quando hanno di fronte un re coglione, chinano la testa e fanno finta di dirgli di sì, purché il re consenta loro di continuare a fare quello che hanno sempre fatto.
Tutto questo e tanto altro ve lo dice appunto il professor Gianni Canova, non solo nella nostra puntata ma nel suo libro Divi, Duci, Guitti, Papi, Caimani. Grazie professor Canova per essere stato con noi.
Grazie, noi lasciamo appunto la parte finale come al solito alla nostra copertina di Francesco Fanucchi, e questa volta però non è una copertina cimitero quanto uno spiegone che appunto riassume in un paio di minuti cosa il prof Canova ha scritto in questo libro. Il titolo è I mille volti del potere, quando il cinema ritrae l'ossessione di un paese.
Divi, Duci, Guitti, Papi e Caimani. Così si intitola l'ultima opera di Gianni Canova, edito da Bietti. Un'indagine non sul potere, argomento troppo astratto, fumoso e opaco, ma sulle sue rappresentazioni cinematografiche, sempre chiarissime, ogni volta evidenti. Nel cinema di cultura anglosassone abbiamo ammirato affascinanti ritratti di potenti, da The Iron Lady, interpretata da Meryl Streep, a The Darkest Hour con Gary Oldman, nei panni di Winston Churchill, fino a Lincoln di Steven Spielberg. Sono tutte opere recenti, dove emergono dei protagonisti ambiziosi, ricchi di contraddizioni, difetti, debolezze, ma capaci di agire nell'interesse del proprio paese. Statisti, animatisi da fame di comando, quanto da un profondo senso di responsabilità. Quasi una costante nel cinema hollywoodiano, rappresentare il potere, perfino il suo lato oscuro, mantenendo intatto il valore e le virtù delle maschere che lo portano in scena. Ma è sul cinema italiano che occorre prestare maggiore attenzione, poiché nel nostro paese il ritratto dei potenti appare molto più controverso. In Italia il potere ha un volto esclusivamente maligno. Nessun civismo patriottico, nessun senso di appartenenza ad una comunità di cittadini, ad un insieme di valori. Re Sole di Roberto Rossellini, il Caimano di Moretti, il super mega direttore galattico di Villaggio, e potremmo citarne infiniti altri. La settima arte nostrana preferisce rappresentare maschere grottesche, squallide, mosse unicamente da desideri egoistici e immorali, dove l'arte del compromesso viene ridotta a gioco clientelare. I grandi progetti sociali sono assenti, il dibattito sulle idee è trasformato in mediocre teatrino di provincia. Indagare la motivazione di una simile allergia verso lo status quo non è facile. Sicuramente è dovuta alla mancanza di uno Stato e di statisti per lunghi secoli di storia. Un popolo abituato a Masaniello e ai Borgia, a duci di cartapesta e posatori di professione, ha ragione di sentirsi lontano dal mondo politico, percepito inaccessibile e oscuro. Oppure, molto più cinicamente, quel riconosciuto egoismo del potere che il cinema italiano ha svelato potrebbe essere lo specchio di un carattere nazionale. Se le maschere che descrivono i potenti ci risultano così infime, così prepotenti coi deboli e così servili coi forti, se quei personaggi ci appaiono egocentrici, narcisisti, se non ridiamo di fronte alle loro scelte vigliacche e ai loro opportunismi, è perché segretamente sentiamo di somigliarli. Forse il nostro cinema rappresenta il lato oscuro del potere perché in fondo, anche se loro non sono come noi in parte siamo come loro.